Pillole di Commedia. Un programma a cura di Michele Storelli e Roberto Balducci. Con Elisabetta Scassellati. Pillole di Commedia.
Siamo nel quarto cielo, il cielo del sole, il canto undicesimo del paradiso, e siamo alla 25esima puntata di Pillole di Commedia. È una tappa molto molto particolare perché, buongiorno Michele, siamo a casa nostra. Qui in questo canto Dante parla della nostra Umbria, in particolare parla di Gubbio, Nocera e naturalmente Gualdo, ma parla anche di Assisi e parla di personaggi importantissimi sia per il nostro territorio che per tutta l'Italia e tutto il mondo.
Giustissimo, buongiorno a tutti, è come se Dante iniziasse un vero e proprio film con una panoramica sull'Umbria, citando e nominando vari paesi, illustra questa specie di cartolina, queste coordinate geografiche che saranno il contesto, la location della storia che racconterà tra poco. E proprio come in una panoramica, noi piano piano e con uno zoom ci avviciniamo al luogo dove si svolge tutta la vicenda. Intratupino è l'acqua che discende del colle eletto dal beato Ubaldo. Dante dà appunto delle coordinate geografiche, siamo nella zona tra Gubbio, Perugia, Gualdo Tadino e Assisi, che è vista e descritta da Dante come l'Oriente, come il luogo dove nasce il sole, questo sole che illumina e aveva illuminato la cristianità e la fede, la spiritualità del Medioevo. Questo sole, dicevo, è appunto Francesco d'Assisi. Noi ci prepariamo quindi a sentirci raccontare questa storia bellissima, no? Che troviamo illustrata e dipinta sulle mura delle chiese, in tanti cicli pittorici, però Dante ce la racconta in maniera un po' diversa, ce la racconta come una grandissima storia d'amore. Forse la più grande storia d'amore della Divina Commedia è qui, in questo canto undicesimo. Se noi riandiamo con la mente ad altre storie che abbiamo sentito e abbiamo incontrato e abbiamo raccontato, come quella di Paolo e Francesca o altre di cui è costellata la Divina Commedia, bene, nessuna di queste vale quanto la storia d'amore di San Francesco, e Dante ce la racconta con i termini più passionali, più dolci, più accurati che si addicono a una storia d'amore.
La provvidenza, infatti, come dicevi Michele, ha mandato sulla terra due suoi condottieri, che sono San Francesco e San Domenico. Di San Francesco, come dicevi, ascolteremo la storia, quindi dal suo rifiuto della ricchezza, quindi questo tornare alla povertà, questa povertà che diventerà sua sposa, fino poi a raggiungere quelle che saranno la vera e propria santità sul Colle della Verna e poi successivamente ad avere le stigmate. Che cosa succede nel frattempo?
Sì, come dicevo prima, Dante ci racconta la storia di San Francesco come se fosse una grande storia d'amore, come se fosse un melodramma, ma Dante ci gioca un po' con questa ambiguità. Ci dice che Francesco d'Assisi si innamora di una donna che era disprezzata da tutti, addirittura una donna vedova che era rimasta vedova del suo primo marito, e quindi qui tutti gli ascoltatori si fanno in qualche modo attenti, e poi però, per non procedere troppo oscuro, Dante svela il mistero, ci dice che questa donna della quale Francesco di Assisi si è innamorato non è che la povertà, e sarà un matrimonio fatto di grande amore e di grande carisma, tanto da costituire l'esempio per altri confratelli, per altri seguaci che, innamorati anche loro di questa donna, cominceranno a seguire Francesco e quindi il suo insegnamento, il suo amore e la sua passione per la povertà e costituiranno quella che oggi potremmo quasi chiamare una famiglia allargata, una grande famiglia che si stringe attorno a San Francesco e a Madonna Povertà. E quando Francesco dovrà abbandonare questo mondo nel momento culminante, no? Che per un santo è la morte, cioè l'inizio di una nuova vita, San Francesco affiderà questa donna ai suoi confratelli, dicendo di amarla, chiedendo di amarla come lui l'aveva amata. È un San Francesco molto atipico rispetto al modello che conosciamo, ma Dante ce lo descrive come un uomo veramente carismatico, un combattente, un soldato che non ha paura di lottare anche per amore, di mettersi contro tutti, il padre, le buone convenienze, la società del tempo, tutto quello che è di più scontato e più facile c'è per il suo ideale, un San Francesco guerriero.
Sono stato corrotto in giovane età. Mi hai abbattuto, mi hai rialzato. La mia vita, il mio amore, la mia guida vengono dal dolore. Hai fatto di me un credente. Buon ascolto.
Pillole di commedia. Pillole di commedia. Francesco d'Assisi.
Entra Tupino e l'acqua che discende del colle eletto dal beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da Portasole, e di rietro le piange per grave giogo Nocera con Gualdo. Di questa costa, là dov'ella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange. Però chi desso loco fa parole, non dica ascesi, che direbbe corto, ma Oriente, se proprio dir vuole. Non era ancora molto lontan dall'orto che el cominciò a far sentir la terra della sua gran virtute alcun conforto, che per tal donna giovinetto in guerra del padre corse, a cui, come alla morte, la porta del piacer nessun diserra. E dinanzi alla sua spirital corte et coram patre le si fece unito. Poscia di dindi l'amò più forte.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh,
Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti, prendi oramai nel mio parlar diffuso la lor concordia e i lor lieti sembianti. Amore e maraviglia e dolce sguardo facieno esser cagion di pensier santi. Tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima, e dietro a tanta pace corse, e correndo, li parve esser tardo. O ignota ricchezza, o ben ferace! Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro dietro allo sposo. Sì, la sposa piace. Indi sen va quel padre e quel maestro con la sua donna e con quella famiglia che già legava l'umile capestro. Né li gravò viltà di cuor le ciglia per esser fi di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a maraviglia. ma regalmente sua dura intenzione ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Poiché la gente poverella crebbe dietro a costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redimita fu per Onorio dall'eterno spiro, la santa voglia d'esto archimandrita. E poiché per la sete del martiro, nella presenza del soldan superba, predicò Cristo e gli altri che il seguiro, e per trovare a conversione acerba troppo la gente e per non stare indarno, redissi al frutto dell'italica erba. Nel crudo sasso intra Tevero e Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo, che le sue membra 2 anni portarono. Quando a colui ch'ha tanto ben sortillo piacque di trarlo suso alla mercede che il meritò nel suo farsi pusillo, a frati suoi, sì come a giuste rede, raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fede. E del suo grembo l'anima preclara moversi volle, tornando al suo regno, e al suo corpo non volle altra bara.
Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down.